Buonasera a tutte e tutti e benvenuti alla nuova puntata dei Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio apriamo con la lettera di una studentessa che denuncia le condizioni di sfruttamento, orari non concordati, paga da fame, conseguenze psicologiche, che era costretta a subire sul proprio posto di lavoro, il parco archeologico del Colosseo, uno dei punti turistici più frequentati al mondo. Proprio gli studenti lavoratori organizzati insieme a Noi Restiamo si sono ritrovati e hanno fatto sentire la loro voce in un flash mob questo venerdì a Montecitorio, dimostrando che questa categoria di studenti non è invisibile, ma che vuole reagire contro le politiche che l'hanno portata a queste condizioni. Proseguiamo con l'intervento di Osa, che proclama lo sciopero della DAD il 25 novembre, giorno di sciopero dell'USB su sanità, scuole e trasporti, per mettere in luce le problematiche della didattica a distanza, di quanto renda la scuola sempre più classista e imporre tra le priorità quella di un ritorno in sicurezza con investimenti nei settori pubblici di riferimento adeguati. Infine ci focalizziamo sulla situazione peruviana, dove sono scoppiate rivolte dopo che il presidente Vizcarra è stato rimosso al congresso, che ora di fatto detiene in mano il potere cercando di imporre il saccheggio imperialista nel paese. Cominciamo ora con Valentina.
Nel 2019 il parco archeologico del Colosseo ha incassato più di 53 milioni di euro di biglietti d'ingresso. Gli stessi biglietti d'ingresso per cui sono famigerate le lunghissime file di gente che vengono spesso mostrate in televisione, o almeno prima che l'emergenza Covid-19 non rendesse il monumento simbolo di Roma praticamente un deserto. E non si tratta solo di luoghi comuni. Comprare sul posto un biglietto del Colosseo in alta stagione era praticamente impossibile, a meno di mettersi in fila ben prima dell'apertura delle casse e prepararsi a restarci per ore prima di arrivare davanti allo sportello. I biglietti del Colosseo hanno inoltre uno specifico orario d'ingresso, prima e dopo il quale non sono utilizzabili, e per ciascun orario d'ingresso vengono venduti in numero limitato, con il risultato che man mano che un orario d'ingresso si esaurisce si slitta a quello successivo, fino ad arrivare in alta stagione a situazioni surreali in cui già alle 10 del mattino erano esauriti tutti gli orari d'ingresso fino all'ora di pranzo, e spesso all'ora di pranzo erano esauriti tutti gli orari d'ingresso della giornata. L'acquisto online funziona in modo non dissimile. Gli orari d'ingresso e il numero di biglietti ancora disponibili per ciascuno sono consultabili sul sito di Coop Culture e in alta stagione già la mattina tutti i biglietti degli orari compresi tra le 8 e le 14 erano esauriti. I tour operator acquistano con largo anticipo un numero piuttosto elevato di biglietti per vari slot orari e li rivendono sulle piattaforme turistiche sotto il nome di biglietti saltafila a un prezzo più alto, giustificato appunto dall'aver evitato al turista la fila per comprare il biglietto sul posto e dal garantirgli l'ingresso all'effettivo orario prenotato. Se ad esempio un'agenzia offre biglietti saltafila alle ore 10, è perché ha già preventivamente acquistato un tot di biglietti per quell'orario d'ingresso. Perciò un cliente che prenota un biglietto alle ore 10 ha la garanzia che entrerà al Colosseo a quell'ora o giù di lì. Molti turisti, trovandosi impossibilitati ad acquistare autonomamente il biglietto all'orario desiderato, nel giorno desiderato, si rivolgono quindi a un tour operator che quel biglietto lo possiede già e lo rivende su una delle tante piattaforme turistiche esistenti. Ora, un biglietto intero del Colosseo sul sito di Coop Culture alle casse costa 16 euro, mentre un biglietto saltafila del Colosseo rivenduto da un tour operator su TripAdvisor arriva a costare anche 30-35 euro. Un semplice biglietto senza guida, audioguida o servizi accessori di alcun tipo, a parte forse un accompagnatore che ti scorta semplicemente dentro il monumento spesso senza neanche parlare, che in molti casi è un giovane laureando o neolaureato in archeologia, storia dell'arte, beni culturali, scienze del turismo o lingue, sottopagato e senza neanche il patentino da accompagnatore turistico. Ho lavorato al Colosseo per circa un anno. Sono laureata e parlo correttamente tre lingue. Avevo un contratto a prestazione occasionale ed ero quindi formalmente un lavoratore autonomo, ma in realtà dovevo rispettare dei turni fissi su cui non avevo nessun potere decisionale. Prendevo 5 euro l'ora, quando per legge il contratto a prestazione occasionale deve prevedere una retribuzione oraria minima di 9 euro l'ora, netti. Mi sono ritrovata a lavorare più ore di quelle che dovevo senza che queste mi fossero pagate. Mi sono ritrovata a correre da una parte all'altra del Colosseo a ritmi frenetici per riuscire a far entrare in tempo dentro il monumento più visitato al mondo mandri di turisti, per i quali spesso sono stata il capro espiatorio contro cui sfogare il disappunto per aver scoperto di aver pagato un biglietto il doppio del prezzo di vendita ordinario e di doversi comunque sorbire lunghe code di accesso dovute a un flusso di visitatori letteralmente fuori controllo, volto a spremere fino all'osso un bene culturale ormai ridotto a un mero brand il cui unico scopo è ricavare più introiti possibile. I livelli di stress che ho accumulato nel dover essere sempre sorridente e accondiscendente, sempre al massimo delle mie prestazioni nonostante passassi 6-8 ore sotto il sole senza mangiare, bere o andare in bagno perché non avevo tempo, nonostante fossi trattata come una schiava dal cliente di turno senza potermi difendere perché altrimenti sarei stata ripresa a suon di «il cliente ha sempre ragione». La frustrazione del dover acconsentire a continue richieste sul campo mi hanno creato disturbi gastrointestinali, attacchi di panico e insonnia che non dovrebbero essere normali sul posto di lavoro, su nessun posto di lavoro. Quando me ne sono resa conto, ho provato a fare una ricerca su Google per capire se fosse mai emersa una situazione simile alla mia nell'ambito dei lavoratori del settore turistico-culturale, ma non ho trovato nulla. Zero, nessuna testimonianza, nessuno che avesse mai vissuto quel che ho vissuto io. Questo mi ha fatto inizialmente sentire sola, per poi mettere in discussione la mia percezione delle cose. Sto forse esagerando? 5 euro l'ora sono davvero pochi? Il mio contratto è davvero irregolare? E poi prendere consapevolezza che anche fossi stata l'unica al mondo, non lo rendeva comunque giusto, meno grave o giustificabile. In realtà oltre a me ci sono i miei ex colleghi e come loro chissà quante altre persone che non conosco, che sono semplicemente invisibili. Invece è giusto che qualcuno lo dica. Ci sono aziende che lavorano al Colosseo, che si professano solide, smart e dinamiche, ma in realtà non sono neanche in grado di pagare i propri dipendenti quanto dovrebbero. Sì, cari imprenditori, se non siete in grado di garantire al vostro personale la retribuzione e l'inquadramento professionale che gli spetta, se per restare in piedi dovete fare i salti mortali, forse non siete poi così bravi a fare impresa, e sì, dovreste chiudere. E no, non ci state facendo un favore, dandoci l'opportunità di lavorare sottopagati perché poco è comunque meglio di niente, o facendoci lavorare a ritmi insostenibili perché non vi potete permettere di assumere altra gente. Ci state sfruttando, quale che sia la storia che vi raccontate per sentirvi a posto con la coscienza. Non riconoscere che questo modo di gestire i luoghi della cultura non è sano e non è sostenibile né per i luoghi della cultura stessi né per i loro lavoratori è voler nascondere la polvere sotto il tappeto. Ma d'altronde il concetto è stato espresso bene dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, quando nel 2015 un'assemblea di lavoratori del Colosseo, volta a richiedere il pagamento degli straordinari svolti in occasione delle numerose aperture eccezionali e notturne, ebbene sì, i monumenti non si tengono aperti 7 giorni su 7 senza che vi sia personale disposto a fare gli straordinari. Causò un ritardo di circa 2 ore all'apertura del monumento. Non è pensabile che l'Italia che riparte non sia in condizione di accogliere con un abbraccio i turisti che vengono da lontano e non sanno che cos'è un'assemblea, e forse è meglio che non lo sappiano. Certo, meglio che non sappiano che siamo sottopagati, che lavoriamo più di quanto dovremmo, che siamo inquadrati in finti contratti a prestazione occasionale dal tour operator di turno che tenta di guadagnare sul Colosseo, sgomitando nella folla delle altre numerosissime agenzie che tentano di fare lo stesso. Meglio fingere che il problema dei beni culturali e di come si permette che vengano gestiti non esista. Non sia mai che possano farsi una cattiva impressione di come funzionano le cose in Italia. Non vorrete mica farci fare brutta figura, vero? La prossima volta che passate davanti al Colosseo e avrete voglia di scattare la foto patriottica di rito, la prossima volta che qualcuno chiamerà sciopero per i diritti dei lavoratori del turismo e dei beni culturali, la prossima volta che a fine anno il Colosseo sarà di nuovo il monumento più visitato d'Italia con il più alto fatturato tra i monumenti musei statali, pensate a questo. Non è tutto oro quel che luccica.
Continuiamo ora con Leonardo che ci parla del flash mob di Non Restiamo a Montecitorio con gli studenti lavoratori.
Ciao, sono Leonardo di Noi Restiamo e oggi vi volevo parlare di un progetto che Noi Restiamo porta avanti con grande impegno, ossia la campagna Work and Class, nata per dare una risposta politica ai problemi degli studenti lavoratori. Il nostro obiettivo è il raggiungimento di un diritto allo studio effettivo per tutti i giovani, in modo che nessuno di questi debba essere costretto a lavorare per poter studiare. La campagna Work and Class ha come soggetto gli studenti lavoratori, i quali esplicano perfettamente le contraddizioni, la mancanza di effettivi diritti e la condizione dei giovani nel nostro paese. Infatti, la nostra generazione, chiamata non a caso la generazione degli invisibili, soffre la mancanza di diritti sia in ambito studentesco che lavorativo. A causa dell'aumento esponenziale delle tasse universitarie e a causa dei tagli del welfare universitario, decine di migliaia di giovani in Italia sono infatti costretti a lavorare per potersi permettere corsi universitari. Purtroppo, i tratti caratteristici del lavoro giovanile sono la mancanza di regolari contratti di lavoro, precarietà e salari bassi, che spesso non raggiungono nemmeno i 5 euro orari. Altra caratteristica negativa del lavoro giovanile è la mancata corrispondenza tra corso di studio universitario e settore dell'economia dove il giovane viene impiegato. Infatti, nella maggior parte dei casi, i giovani trovano lavoro in settori ad altissimo rischio di sfruttamento, come la ristorazione e la grande distribuzione. Le assurde condizioni lavorative e la mancata corrispondenza con i propri studi non è l'unico dramma della condizione degli studenti lavoratori. Questi, infatti, soffrono della mancanza di tempo libero da dedicare allo svago, alla socialità e al riposo. Mancanza dovuta al doppio impegno lavorativo e studentesco. A peggiorare la situazione di questa generazione di invisibili ci pensano inoltre le scellerate riforme del lavoro degli ultimi 30 anni, portate avanti dai nostri governanti sotto l'egida dell'Unione Europea. Tra queste ricordiamo la liberalizzazione degli orari di lavoro del governo Monti, che con l'aumento dei giorni lavorativi e di orari atipici ha portato alla conseguente crescita esponenziale di giovani impiegati nei turni domenicali. Il colpo di grazia ai residui diritti degli studenti lavoratori è avvenuto con la crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus, che, abbassando il reddito di molte famiglie e facendo perdere a molti degli studenti lavoratori la propria occupazione, ha causato il calo di decine di migliaia di immatricolazioni nelle università italiane. Per tutti questi motivi, dal settembre di quest'anno, Noi Restiamo ha portato avanti con grande forza la campagna Work and Class, per far sentire la voce di tutti gli studenti lavoratori. In questi mesi siamo stati presenti nelle piazze dei quartieri romani, per sottoporre a giovani studenti questionari per meglio comprendere le condizioni effettive di lavoro. Abbiamo distribuito opuscoli con la nostra analisi sul fenomeno degli studenti lavoratori e, a partire da queste attività nelle piazze, siamo riusciti ad organizzare venerdì 20 novembre un flash mob a Montecitorio, nel quale abbiamo portato i nostri strumenti di lavoratori e cartelli in cui abbiamo fatto notare la divergenza tra la nostra occupazione temporanea e il nostro corso di studi. I giovani, infatti, in Italia, nonostante studino per diventare futuri medici, ingegneri, politici e contribuire allo sviluppo della nostra società, sono costretti ad accettare lavori a bassa qualifica, sottopagati e in nero, per poter soddisfare le esigenze del mercato e dell'Unione Europea, sempre bisognosi di manodopera a basso costo. Inoltre, abbiamo portato venerdì scorso le nostre rivendicazioni e dimostrato alla classe dirigente che la nostra generazione, tradita, condannata al precariato e all'invisibilità, è pronta a prendersi con la lotta tutto ciò che ci è stato tolto. Le nostre rivendicazioni sono un maggior numero di borse di collaborazione e di tutorati, strumenti che permetterebbero agli studenti di poter lavorare all'interno dell'università e abbattere così il tempo per gli spostamenti casa-università-lavoro. Vi chiediamo inoltre che le borse siano assegnate su criteri di reddito invece che di merito, che vanno ad escludere chi ha realmente bisogno di questi strumenti. Inoltre, esigiamo che la retribuzione oraria collegata a queste borse di studio sia alzata notevolmente per non correre il rischio che siano le nostre stesse università a sfruttarci. Per tutti questi motivi, per dire basta allo sfruttamento e al lavoro nero, per far sì che in un futuro prossimo i giovani non siano obbligati a lavorare per poter studiare, continuate a seguire e sostenere la campagna Work and Class di Noi Restiamo. E per rimanere informati sui prossimi appuntamenti, seguiteci sui profili Facebook ed Instagram di Noi Restiamo Roma.
Proseguiamo ora con l'intervento di OSA sullo sciopero della DAD il 25 novembre.
La pandemia e il fallimento del modello di scuola portato avanti dall'Azzolina hanno solo messo in risalto i problemi già preesistenti del sistema scolastico, che sono il risultato di 30 anni di tagli e politiche criminali da parte sia di governi di centrodestra che centrosinistra. Hanno di nuovo chiuso le nostre scuole, nelle stesse condizioni di marzo, abbandonandoci per la seconda volta in DAD, che non può sostituire la didattica in presenza e accentua le disuguaglianze sociali. Serve un'inversione di rotta dal modello neoliberista di scuola imposto dall'Unione Europea. Noi studenti lottiamo per una scuola basata sulla parte sociale, di crescita, emancipazione e di riscatto dell'individuo. Come opposizione studentesca d'alternativa vogliamo un ritorno a scuola che sia veramente in sicurezza questa volta, in cui venga garantita la nostra salute con trasporti pubblici dignitosi, fondi per l'assunzione di personale ATA e professori e la messa a norma delle strutture. Per questo aderiamo alla giornata di sciopero nazionale del 25 novembre su sanità, scuola e trasporto pubblico, chiamata da 2SB. Anche noi studenti alziamo la testa e lanciamo uno sciopero della DAD per mettere veramente al centro istruzione e futuro.
Terminiamo ora con le vicende delle rivolte in Perù a seguito della deposizione del presidente Vizcarra.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo parlarvi delle rivolte che sono scoppiate in Perù proprio in questi giorni. Le proteste sono iniziate lunedì in modo spontaneo a Lima, la capitale, dopo il voto con cui il Parlamento ha deciso di rimuovere Vizcarra, il presidente, per indennità morale, ma si sono presto allargate tutto quanto il paese, coinvolgendo specialmente i più giovani. La polizia ha ovviamente reagito con la repressione, usando il gas lacrimogeno e i proiettili di gomma. Queste proteste sono poi continuate anche nei giorni successivi, specialmente dopo il passaggio di potere martedì al presidente del Parlamento, Manuel Marino, e sono diventate sempre più violente. Infatti, sabato, due persone, due ragazzi, sono morti negli scontri. E, dopo neanche una settimana, Merino si è dimesso. Dopo le sue dimissioni, migliaia di persone, principalmente i giovani, hanno celebrato per le strade. Fatti fuori da Piazza Bolivar, hanno ricordato i due ragazzi uccisi dalla violenza della polizia e anche i 40 giovani desaparecidos che ancora non sono tornati a casa. Rispetto alle proteste giovanili che sono scoppiate in Perù 5 anni fa, contro il modello neoliberista, ora la protesta copre un orizzonte ancora più ampio. Infatti, i giovani nelle strade peruviane stanno dimostrando un forte coraggio, una forte voglia di lottare al fianco di lavoratori e lavoratrici, facendo sentire così la loro rabbia bruciante verso una classe politica corrotta. Il tutto mentre il Congresso si appresta ad approvare un'uscita reazionaria alla crisi, nel tentativo disperato di arrivare alle elezioni generali di aprile 2021. Ma, come ha dichiarato anche la corrente socialista dei lavoratori, è fondamentale sconfiggere questo piano reazionario del Congresso per farla realmente finita con l'ingerenza imperialista e il saccheggio delle risorse naturali da parte dei transnazionali. Farla finita con le leggi e le disposizioni antioperaie, antipopolari che sono state implementate in questi anni di politiche neoliberiste. Bisogna discutere la proprietà della terra e i diritti agrari di milioni di contadini e popoli indigeni e costruire così un'assemblea costituente libera e sovrana. È per questo che il CST ha fatto appello alle altre organizzazioni sindacali e popolari, chiedendo l'immediata convocazione alla mobilitazione generale dei lavoratori e ad uno sciopero generale. E in questa lotta la gioventù dimenticata, ha un posto di combattimento. Io con questo ho concluso, ciao a tutti.
Grazie mille per averci ascoltato, ci risentiamo sempre qui su radiosonar.net alle 21.30 martedì prossimo oppure in podcast. Grazie mille e buona settimana.